Questo momento e questa serata dedicata a Ennio Morricone, dico finalmente perché questa era una delle serate previste per lo scorso ciclo di Utopia, era prevista il mese di gennaio, poi per ragioni che tutti sanno era stata rimandata e finalmente questa sera possiamo viverla. La viviamo insieme a degli amici perché ormai tali possiamo considerare Antonio Zanoletti e Gabriella Carrozza che sono con noi. Attori che già altre volte ci hanno accompagnato, ma tale possiamo considerare anche Eva Grossi, che canterà, ci accompagna col canto, che è addirittura della nostra comunità. Poi c'è una sorpresa perché al piano, alla tastiera, c'è una, dico ragazza, interpretate voi come volete, di origine coreana, che si chiama Gabon Ko, se ho capito bene il suo nome, perché io l'ho conosciuta oggi, perché per motivi che poi lo stesso Zanoletti vi descriverà, abbiamo dovuto cercare chi potesse suonare. Lei ha accettato in extremis, e quindi siamo contenti di averla con noi e di poter godere della sua capacità e della sua perizia. Pensavo questa mattina e condividevo con Don Stefano queste riflessioni prima in modo molto fugace. In tutte le parrocchie della nostra diocesi, in questa serata si sta proponendo, si sta vivendo, coloro che ci riescono, una veglia che deve iniziare il tempo di avvento. E io mi dicevo, guarda, invece noi inizia il tempo di avvento, facciamo una serata su Morricone. Un po' siamo, come dire, eretici, tra virgolette, passatemi questa parola, cioè fuori dai canoni. Poi mi dicevo, è proprio fuori dai canoni questa cosa. Cioè la veglia cristiana, cioè l'atteggiamento che caratterizza l'avvento, consiste nel vigilare affinché il bene che Dio ti dà non venga disperso. Questa è la veglia. C'è una luce che è dentro di te, una pace che è dentro di te, tu fai di tutto per non perderla questa pace. Allora penso che ciascuno di noi possa dire che le musiche di Morricone nella sua vita gli hanno dato attimi di pace, legate a un preciso film, legate a un preciso momento della sua vita, legate ad un'emozione provata sentendo quelle musiche. Quindi mi dicevo, con un certo salto mortale, vero, però neanche del tutto immotivato, che in fondo ascoltare queste musiche che nella nostra storia ci hanno dato pace, ci hanno comunicato emozioni positive, vuol dire far tesoro di queste emozioni, immagazzinarle e provare poi a custodirle, a non farsele portare via, diciamo, a non farsele rovinare. E questa è davvero una spiritualità d'avvento, quindi alla fine non siamo neanche così fuori dai canoni. Oltre alle musiche, questo penso sia il di più di questa serata, noi ascolteremo le parole di Morricone. Le musiche le conosciamo in tanti, ci sono diventate familiari, le parole non lo so. Se io vi chiedo, ti ricordi una memorabile intervista di Morricone, quello che lui ha detto quella sera, quella volta? Io no, magari voi siete molto più competenti di me, ma non ne conoscevo e non me ne ricordavo, neanche pagine di diario o qualcosa scritto nel libro della sua biografia che è uscito un paio di anni fa. Confrontarmi con Antonio Zanoletti è stata l'occasione per andare a leggere alcune di queste cose e scoprire delle riflessioni profondissime, dei testi straordinariamente intensi che denotano un'umanità straordinaria, questo potevamo capirlo anche a partire dalle musiche, perché dico solo un'umanità di questo genere può fare musica in questo modo, ma anche una visione spirituale della vita, il senso lato della parola spirituale, molto bella, che davvero nutre l'anima e infonde speranza. Quindi ho detto, guarda, sarà proprio una bella serata, perché le musiche le ascolteremo, sentiremo anche la versione canora, ma ascolteremo anche le sue parole. E questo, credo, aggiungerà tanto ai motivi per cui già amiamo Morricone. Quindi non mi resta che augurarvi una buona serata e ringraziarvi di essere qui a condividere questo momento questa sera.
Io da tempo pensavo, anzi volevo, parlare della mia passione per le sue musiche travolgenti. uniche che dominavano i film per i quali erano state composte. Il suo nome faceva tornare indietro la memoria al tempo in cui avevo scoperto il cinema come arte e la sua musica, che cosa avesse significato per me e la mia giovinezza. Anni in cui sognavo in tanti pomeriggi solitari e le sue musiche si identificavano con i sogni e a volte li sostituivano. Allora nel teatrino della mia infanzia il cinema era frequente nel fine settimana, quando si proiettavano le pellicole. Certi film, la musica, sembrava parlassero direttamente a me e mi facevano sedurre. Le note musicali diventavano mie, mi appartenevano, non necessariamente legate alla pellicola, mi davano emozioni, mi facevano sognare. Bella la sensazione un po' confusa di quella musica che accompagnava i pensieri miei e ricreava una realtà. Erano sensazioni evocative. Mi rendevo conto che si trattava di emozioni non soltanto legate allo spazio vuoto del palcoscenico del teatrino, dove io passavo ore a sognare, perché il palcoscenico vuoto, per me, lo spazio, il sipario chiuso, mi ha sempre affascinato, perché è uno spazio di attesa. Ma attribuivo alla musica un ruolo che predominava sulle immagini e me ne ricreava di nuove. Temi trascinanti che sorprendevano per la capacità di esplodere dentro di me, in noi, con sensazioni nuove. Io me ne tornavo a casa e non potevo fare a meno di canticchiare quella melodia, quel suono evocativo. Diventavamo anche noi, ragazzi, cavalieri solitari che cavalcavano e esploravano praterie, paesaggi lontani, avventure sopite o risvegliate da quelle musiche. E anche in realtà attraversavamo un campo o un bosco per andare a funghi, ma diventavano altro. O attraversavamo un fosso che diventava un guado di un fiume in piena. La musica era quella, appunto, di Ennio Morricone, che questa sera cerchiamo di analizzare, cerchiamo di capirla meglio, risentendola con l'aiuto della dolcissima Gabun Ko di Eva Grossi, di Gabriella Carrozza e della presenza, fra un po', concreta delle note di questo grande compositore. Cerchiamo di capire qualcosa di più di questo musicista. Scopriremo cose insolite, ma vorrei che fossero le sue parole a svelarci qualcosa di lui e del suo modo di intendere la musica. Quanto segue è un insieme di conversazioni, di incontri, di interviste avvenute col maestro stesso. Saranno le sue parole, ma soprattutto la sua musica, a farci sognare. Sipario.
Simone è appena tornato da Londra, dove ha tenuto un concerto di musiche per il cinema, che si è concluso con una lunghissima ovazione e una serie di interminabili applausi. Maestro, allora, è contento?
Ma sì, certo. Sono talmente scettico però che penso soltanto se ho fatto il mio dovere.
Io mi sono permessa di raccogliere delle notizie, degli appunti, delle considerazioni sulla sua musica e sul rapporto che lei ha con essa. Però vorrei partire parlando di ispirazione. Non è tutta parola.
In realtà non esiste. Nel senso che l'ispirazione non arriva dal cielo. Tutto ha inizio da un'idea che prende forma attraverso il lavoro. Questa idea a volte contiene già qualcosa, ma non sempre, e a volte può essere cancellata o stravolta. Troppe volte sento parlare di ispirazione generata da un'emozione, per esempio, non so, dalle movenze di una bella donna, ma è soltanto il punto iniziale. L'idea primaria ne genera un'altra. L'arte si raggiunge rimboccandosi le maniche e lavorando sodo.
Però mi chiedevo, c'è un segreto per comporre la musica come la sua, cioè come la intende lei?
Ma guardi, se c'è un segreto, lo cerchi nel silenzio. Perché il silenzio è musica. Se vuoi entrare nel cuore della mia musica, cerca tra i vuoti, tra le pause. Ogni suono è soltanto la pausa di un silenzio.
parlando dell'importanza di lavorare solo, no? Sì.
Quando un regista mi chiama e mi chiede di occuparmi delle musiche che accompagneranno la pellicola, il suo film, è come se mi mettesse il cervello in stato interessante. È come se rimanessi incinto. E in quei mesi di gestazione devo lavorare per far nascere una creatura sana e si spera anche bella.
Lei ha sempre voluto fare questo mestiere?
No. Ma credo di essere nato per fare il musicista. Anche se da bambino volevo diventare medico. Lo dicevo a mio padre, musicista anche lui. Ma in seguito ho capito che la mia passione era altrove. Della passione di fare il medico mi è rimasto qualcosa, certamente. Io sto attento alla mia salute, prendo vitamine, faccio ginnastica tutte le mattine, mangio di tutto, poco, ma di tutto. Amo molto l'olio, pochi grassi animali. A volte esagero nell'essere pignolo in ciò che mangio, qualcosa devo pur raccontare al Padre Eterno quando... Come dice Antonio Pozzi, la grande poetessa, quando accadrà che io me ne debba andare?
Lei ha mai pensato cosa succede dopo la morte?
Beh, io sono credente, ma non so proprio come immaginare la vita dopo la vita.
E pensa mai a tutti quegli amici che l'hanno lasciato?
Ma sì, con dolore immenso. Beh, io penso a Sergio Leone, a Gillo Pontecorvo, a Elio Petri e a tanti altri registi, tanti. Mi mancano, sì, tutti, tremendamente mi mancano. Ed ero di tutti amico.
Ha detto di essere credente. Da credente pensa che un giorno...
Li potrà rivedere? Beh, non ci ho mai pensato. Beh, sarebbe bello. Ce ne sono andati prima di me, ma forse sono anch'io agli sgoccioli. E poi quando ci penso, come reazione, mi sento addosso una inaspettata energia e lavoro.
Parliamo un po' della sua giornata. Com'è la sua giornata?
La mattina mi sveglio alle 4 e faccio ginnastica. Poco prima delle 7 compro i giornali e faccio colazione. Alle 8 sono già al lavoro, perché io credo molto alla disciplina.
Si dice che le abbiano offerto di trasferirsi a Hollywood.
Sì, è vero. Fu un'offerta del produttore cinematografico Dino De Laurentiis, ma non mi interessava affatto. Io sono romano, amo la mia città, amo la mia casa, i miei figli, Maria, mia moglie. Lavoro bene col cinema americano, senza dubbio. Sì, ma io voglio restare a Roma.
Però, a proposito di Hollywood, ha mai avuto modo di rivedere Clint Eastwood?
Oh.
Lanciato, si può dire, da Sergio Leone, no? Con
certo.
I suoi... film western, e da tempo è diventato anche un grande regista, oltre che un grandissimo attore.
Sì, sì, l'ho rivisto e mi ha commosso molto il suo affetto, l'affetto di Clint, che venne a sorpresa alla festa in mio onore all'Istituto di Cultura Italiana a New York. Sì, mi offrì di comporre le musiche per i suoi film, ma io per rispetto di Sergio Leone ho sempre rifiutato. Ho sbagliato, lo so che ho sbagliato, rifiuti assurdi, ma me ne rendo conto, ero emozionato quando mi ha consegnato l'Oscar alla carriera. Eh sì, credo di potermi ritenere un amico di Clint.
Parliamo adesso del suo periodo, diciamo, western. So che non le piace toccare l'argomento, ma deve almeno riconoscere che Sergio Leone con i suoi film le diede una grandissima opportunità, e lei ha fatto davvero dei capolavori nella così chiamata trilogia del dollaro.
Il dollaro, certo. Beh, le storie di Omero sono i grandi trattati mitologici dell'eroe individuale, oltre a essere i prototipi di tutti gli altri temi dei western. Gli eroi greci affidavano il breve arco della loro vita alla propria abilità con la lancia e con la spada, mentre i cowboy affidavano la loro sopravvivenza all'estrazione della pistola. Tutto si riduce alla stessa cosa, con l'aggiunta da parte mia e anche di Sergio Leone dell'ironia.
E con un contributo anche eloquente di Edda dell'Orso, che sì, cantò con la sua voce magnifica.
Edda dell'Orso, lei è la voce umana che uso come strumento. Edda è per me una fuori classe, uno degli esempi più alti. Formidabile voce, Edda.
Come l'ha conosciuta? Cioè, come è nata la vostra collaborazione?
Beh, io scoprì le sue qualità per caso, sentendola nel coro che già utilizzavo, e mi affascinò subito. Edda è persona generosa, pronta, musicale, attenta. Bastavano due parole per farle capire come doveva cantare. E ci riusciva, anche quando non le dicevo niente. Capiva dallo spartito quello che andava fatto. Edda ha una musicalità incredibile. Adesso non canta più, insegna canto. Lei cantava senza parole, fu grandiosa, c'era una volta il West.
E quindi allora adesso ascoltiamo Eva, che con la sua bravura ci restituisce il fascino di Edda dell'Orso. Trilogia. Le sue musiche venivano suonate anche nei jukebox. Sì, non era mai successo prima che le colonne sonore avessero così tanto successo da entrare addirittura nei jukebox.
Nei jukebox, è vero. La cosa mi sorprendeva e anche mi divertiva molto.
In quel periodo lei scriveva anche però delle musiche per i cantanti.
Dovevo sbarcare il lunario. Avevo una famiglia, dei figli, ero agli inizi, appena uscito dal conservatorio. Beh, ho fatto arrangiamenti e composto musiche per Gino Paoli, Morandi, Sergio Endrigo, Mina e tanti altri.
Un esempio, Mina.
Sì. Su richiesta composi per Mina Se telefonando. La canzone si apre con tre suoni usati in modo del tutto non convenzionale, cioè cosa succede? Che un giorno andavo per le strade di Roma, passa un'ambulanza, insomma, quando meno te lo aspetti viene fuori l'idea. Sergio Leone è venuto a casa mia per commissionarmi le musiche del suo film per un pugno di dollari, l'ho riconosciuto subito. Ma dico, ma guarda chi si vede, dopo anni eravamo stati compagni di scuola in terza elementare. Me lo vedo davanti, cresciuto ovviamente, lui guarda me, che insomma, è stato un ritrovarsi molto piacevole.
Un bel ritrovarsi, quindi ha dato modo anche ad un grande sodalizio poi il vostro.
Oh sì, no? Molto. Beh, abbiamo trovato lentamente però un modo per intenderci, perché lui non esprimeva in maniera rigorosamente musicale le cose che voleva, ci sono sempre dei problemi di linguaggio fra regista e musicista, sempre. A volte Sergio ha il gusto un po' satanico di valutare certi temi musicali che io ho scritto e che altri registi hanno scartato, e in genere non mi dava nemmeno il copione del film. Lui non nascose mai i suoi riferimenti alla tragedia greca, al teatro shakespeariano. Gli raccontava la storia, come si sentiva i personaggi, lo sviluppo delle situazioni, addirittura le inquadrature mi descriveva. E allora io lo ascoltavo, scrivevo e gli portavo le musiche.
E è mai andato sul set quando Leone girava?
Sì, due volte. Sì, il primo giorno di riprese al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, dove girò la sequenza di C'era una volta in West con Claudia Cardinale che scendeva dal treno. Poi il primo giorno di riprese di C'era una volta in America con Robert De Niro. Ebbene, Robert De Niro restò alquanto sorpreso di sentire già sul set la musica. Ma quando una volta Leone appositamente tolse di mezzo quell'elemento musicale, fu l'attore stesso a chiederne il ripristino. Voleva di nuovo la musica. Leone metteva la musica che io preparavo prima, anche se non definitiva. voleva che gli attori adattassero la recitazione e i movimenti dentro il clima musicale. Gli commissionavo la musica con largo anticipo, io gliela consegnavo. E devo dire la verità, quella volta Robert De Niro fu grande perché rivolle la musica e adeguò la sua recitazione, i suoi movimenti alla musica. Quindi gli attori spesso si ispirano alla musica.
Amicizia senza tempo, ma sì. Che cosa ha imparato lei da Sergio Leone?
Beh, da un punto di vista artistico, la meticolosità. Era un uomo preciso, attento, concentrato, critico, umile e molto preparato. Sapeva ascoltare e bastava poco perché correggesse le proprie idee. Ci provava una soddisfazione particolare a lavorare con lui. Ha sempre rispettato il lavoro del musicista e dell'orchestra. Quello che gli davo lui lo valorizzava sempre.
E allora ascoltiamo insieme un altro pezzo musicale.
Thank you.
Allora, Bach è il musicista che l'ha influenzata di più, che più di tutti è rimasto dentro il suo grande mondo musicale.
Sì, sì, lui, Johann Sebastian Bach. Sì, ma anche Stravinsky. Sono i miei due poli determinanti. Naturalmente non sono i soli. Io ho studiato al Conservatorio di Santa Cecilia e lì ho imparato l'arte della composizione. Io amo molto Palestrina, Monteverdi, Girolamo, Frescobaldi, per esempio.
Lei ha utilizzato quindi la voce umana, ha utilizzato il fischio, la sirena dell'ambulanza, però ci sono altri suoni che ha inserito all'interno delle sue composizioni?
Ma io amo molto le strumentazioni eccentriche. Oltre alla voce umana, al fischio e l'ambulanza, ho usato frusta e incudine. Ho usato la campana, il barattolo, il martello, gocce d'acqua, versi di animali, la sirena della polizia e tante altre ancora le ho usate. Gli piaceva, voleva metterla in tutti i film. Era incredibile. Poche per volta sono riuscito a fargli cambiare idea. Per il buono, il brutto e il cattivo, inventai il tema del verso del Coyote, che gli piace moltissimo. Due voci maschili cantavano, sovrapponendosi l'una con l'altra, una gridando a ah, 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 e l'altra rispondeva wow, wow. Dovevano essere eloquenti per imitare l'ululato dell'animale ed evocare la ferocia del selvaggio West, per cui serviva un'invenzione, qualcosa.
E da dove le venne l'idea?
Beh, perché io sentii in presa diretta, in una sequenza della prateria, l'urlo di un coyote e pensai di far nascere da lì il motivo, il tema dominante di tutto il film.
Con Sergio Leone appunto c'era questa amicizia durata tanti anni, ma il vostro rapporto aveva un segreto, perché è stato veramente un rapporto vincente, no?
Due parole, fiducia e amicizia. Il rapporto con un regista si forma lentamente, quelli con i quali non scattava la fiducia io li abbandonavo. Ne ho abbandonati tanti, anche importanti. Quando sentivo che nutrivano dubbi sul mio lavoro, io abbandonavo il progetto. Diciamola tutta, i film di Sergio Leone sono dei capolavori e basta. Quando morì per un attacco di cuore, aveva 60 anni Sergio, stava lavorando da tempo a un film incentrato sulla storia d'amore di un giornalista statunitense e una donna russa durante l'assedio di Stalingrado, vicenda che si accordava perfettamente al clima di fine anni Ottanta. Beh, è bello fantasticare su cosa ne sarebbe uscito, cosa sarebbe potuto nascere. Ma il 30 aprile dell'89 Sergio Leone se ne è volato via. Creative non avrei mai certezze, e forse non avere certezze è anche ciò che dà il coraggio della ricerca, la voglia di migliorare e di cambiare. A volte è un passaggio doloroso, me ne rendo conto, pieno di incognite. Quando scrivo nessuno ti può aiutare, perché chi scrive ha qualcosa di personale da dire.
Quali elementi fanno scattare in lei l'idea della musica?
Ma io non voglio tradire quello che vedo del film, anche se poi la musica è un elemento astratto rispetto a tutto il resto. La musica, per esempio, io non riesco a raccontarla, perché la musica va ascoltata. Anche un dialogo di due attori, per esempio, che si fermano, poi riprendono, uno pensa, l'altro pure, il modo in cui è stato scritto il dialogo fra loro, i silenzi, le loro camminate, deve per forza avere conseguenze tutto questo sulla musica. E a volte la musica in un film sa rappresentare il non rappresentabile, il non detto.
Ha fatto molti film con produzioni estere, con produzioni americane, ad esempio?
Beh, è una trentina, credo, ma forse anche di più. Sì.
Thank you.